a tutti e ben ritrovati a Scanner. Siamo come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini.
Buonasera, ben trovati.
Per chi invece ci guarda dal canale 92 del Digitale Eccoci. Terrestre, avete visto che abbiamo un ospite in studio qui con noi.
Abbiamo Paolo Bertelli, preparatore atletico, col quale un amico di vecchia data, col quale percorreremo, diciamo, una bella fetta di calcio italiano e non soltanto italiano. Non posso limitarmi a dire degli ultimi anni, perché Paolo ne ha attraversato tanto di calcio. E ha cominciato alla fine degli anni 80 e, come dire, si è fermato solo da poco con l'ultima esperienza a Genova con la Samp. Attraversare quasi 40 anni di calcio, perché sono nel 2027 compi 40 anni sui campi, è così, Paolo?
Intanto buonasera, grazie. Sì, effettivamente ho iniziato nell'87, quando il calcio era ancora bianco e nero rispetto adesso, sinceramente. Anche come tutto, dai, come organizzazione, come supporti tecnologici, mediatici, era un altro mondo, sicuramente.
Tu sei un fiorentino di Sanfrediano.
Davvero?
Che è stato a Firenze in due occasioni prevalentemente, no? con due allenatori, no? Due gestioni, sono Ranieri, se non sbaglio, e poi l'annata Terim Mancini. Quindi sono esperienze. Non solo un Ranieri, sei stato, mi hai detto,
diciamo
sei quando hai cominciato hai avuto subito un'esperienza di dolore,
subito.
Se vogliamo.
Di dolore no. Però,
no, per i tifosi sicuramente.
Per i tifosi sì. Sì, l'inizio fu, a parte, fu tutto una intuizione dell'allora presidente Baretti, che poi purtroppo morì in un incidente.
In un incidente aereo.
Sì, di aereo nel dicembre di quell'anno proprio preciso. Che volle con l'assunzione del professor Vittori, che doveva guidare la riabilitazione di Baggio, su cui la Fiorentina aveva investito
tanto,
per quei tempi, molti soldi. Quindi Vittori approfittò per allargare un po' diciamo la struttura della performance, come si chiama adesso, a quei tempi non si chiamava così.
Infatti ho detto sarà difficile abbia usato questa espressione.
Niente, io, sai, le coincidenze della vita, perché io giocavo a calcio nello Staggio, l'allenatore era l'anno precedente un ex calciatore Viola, Ciccio Esposito, e quell'anno lì era l'allenatore della Primavera, e quindi l'ho trovato in centro al Ponte Vecchio, perché lui sta lì sulla costa De Magno, lì come si chiama, e mi ha detto: ma te con l'ISEF come sei messo? Ho finito. Dice, allora ti fisso un appuntamento, e sono andato lì, ho parlato con Vittori, e questo era appunto settembre, ottobre mi hanno preso gratis, ma ha preso.
E vabbè, ma insomma,
comunque ne valeva la pena.
È un gran bell'inizio,
sì.
e quindi hai vissuto poi
la finale,
la prima squadra con Ciccio Graziani.
Sì.
Con la Fiorentina che gioca, lo diciamo ai giovani, anche per noi è un ricordo triste, gioca la finale di Coppa UEFA, quella che allora era la Coppa UEFA, con la Juventus. Siamo alla soglia, diciamo, dei mondiali del 90.
Sì.
E al trasferimento ormai annunciato di Roberto Baggio alla Juventus.
Sì.
Hai qualche ricordo particolare di quel periodo, oltre a averlo vissuto sicuramente molto intensamente?
Sì, che era. Il ricordo era, rispetto poi all'esperienza avuta negli anni dopo, per esempio ho avuto la fortuna di fare un'altra finale di Europa League.
Però, con Sarri?
Con Sarri, però...
Casa diversamente.
28 anni dopo. Cioè, una differenza sostanziale. Cioè, E poi è anche vero che purtroppo avevamo in campo, cioè lo stadio lo rifacevano per i mondiali, dovevamo giocare a Perugia, poi a Perugia nella semifinale ci fu una mezza invasione
di due tifosi col portiere del Werder.
Bravo. E quindi andammo a giocare a Avellino. Insomma, Avellino poi non c'è nemmeno tifosi della Juve.
No, io ho ancora stampata in testa l'immagine dello stadio bianconero una volta arrivato su, salite le scale del Partenio.
Perché te c'eri?
Sì, io c'ero, sì.
Ricordiamolo questo.
Si dice, in questo matrimonio con la squadra del cuore è nella gioia e nel dolore.
Soprattutto, anzi nell'ora di
della trasferta, cioè a quei tempi si andava in pullman, oggi va in aereo.
Certo.
Era proprio tutta un'altra cosa.
Sì.
Paolo, tu hai tantissime esperienze, ne hai fatte tante in Italia, però ne hai fatte anche all'estero. L'ultima è quella in Turchia al Karagümrük, al Chelsea sei stato sia con Conte, ma poi ci torniamo, e anche con Sarri. Se tu dovessi indicare in maniera sintetica quali possono essere le differenze sul lavoro tra lavorare in Italia e all'estero, al netto poi di tutti quelli che sono stati cambiamenti in questo sport e nella tua professione, ovviamente che si sono susseguiti in questi anni, qual è la differenza principale?
Allora, diciamo che le mie due esperienze all'estero sono state 3 anni al Chelsea e 1 anno al Karagümrük, quindi 2 target di squadre un po' diversi, cioè una che lotta per non retrocedere come la squadra turca, mentre il Chelsea, insomma, diciamo, è il Chelsea. La differenza, ma nell'approccio inglese, è che c'è molto meno stress. Anche se giochi ogni 3 giorni, come dire, il contorno è molto meno pesante.
L'ambiente,
sì.
Ma anche l'avvicinamento alla gara.
Sì, io ti racconto, se posso raccontare un po' di aneddoti.
Certo. No, io mi ricordo.
Spero che Antonio mi perdoni, Antonio Conte, ma la prima partita in casa con il Chelsea in campionato contro West Ham, praticamente entriamo dentro lo spogliatoio del Chelsea e c'è la musica. È anche alta. E allora Antonio era uno degli ultimi, mentre passa per andare nel suo pezzo di spogliatoio, la spenge e poi ci si mette tutti a sedere nel nostro angoletto e si sente boom, la musica un'altra volta. Allora mi dice: vai a vedere. Ho detto: vado. E ci trovi il capitano John Terry. E io dico: guarda,
insomma, anche una certa personalità.
Gli ho detto: guarda, il boss sarebbe più contento senza musica. E lui dice: va bene, vado a parlare con il boss. E va dal boss e poi sono tornati, non so quello che si sono detti, però la musica è stata accettata, però volume più accettabile. Poi la partita l'hanno vinta 2-1 e quello che ti dico è che a quei livelli è come, cioè è difficile da spiegare, la tensione, anche partite molto importanti. Cioè, calciatori di alto livello sono quelli che riescono a come dire, avere l'interruttore, no?
Ecco, ne accenderla quando è il momento.
Quando dici, via, 5 minuti usciamo per il riscaldamento. Accendono. Fino a 1 minuto prima sono a fare cose che uno dice, no, dai, tra mezz'ora si gioca, a scherzare, ridere, no? Poi accendono e vanno.
E dico, se non sbaglio, se non mi ricordo male, anche il ricordo di Paolo Di Canio quando era al West Ham era che andava allo stadio come vanno i ragazzini con la borsa da casa direttamente, senza ritiro, senza aver fatto, soprattutto che nessuno si fosse curato all'epoca, non credo che adesso sia ancora così, però te hai delle esperienze recenti, addirittura dell'alimentazione.
No, l'alimentazione ora molto di più nel calcio straniero, però io, vabbè, ci sono stato il primo anno, ormai sono quasi passati 10 anni. L'alimentazione è diversa, dai. Ma è chiaro che te non puoi mettere le tue conoscenze e le tue abitudini culturali, sì, anche sull'alimentazione, perché dici: noi mangiamo la pasta. Sì. Però se te vai in una squadra inglese, e non ci sono italiani dentro, la pasta la mangiano, ma la mangiano come contorno, cioè mettono il l'agnello, un po' di pasta, cioè fanno questi piatti.
Piatto certo. Unico.
E quindi è inutile, cioè, però al tempo stesso non credo che un allenatore inglese che viene in Italia a allenare dice: siccome noi in Inghilterra non mangiamo la pasta, non mangiate la pasta. C'è un po' di adattamento, però è vero che non c'è quella grandissima attenzione sull'alimentazione, specialmente il post partita.
Non c'è questa, e no. Poi diciamo all'atto pratico direi che sanno, vanno e anche parecchio anche all'estero, quindi sì. Poi questa...
Sai, la Premier League, io dico sempre, per giocare in Premier League o deve avere delle conoscenze forti e essere fisicamente a un buon livello, perché ogni squadra ha due o tre calciatori che vanno forte veramente, e quindi cioè, poi succede che calciatori vengono dal campionato inglese senza fare nomi, poi rimane qui e dico: mamma mia, come è forte questo, ma quando era là giocava meno, perché molto probabilmente là questa supremazia
fisica
non ce l'ha.
Io ce, ne
sono, ce ne sono tanti come sì. Lui, capito?
Sì, e quindi diciamo è uno stile che comunque genera dei guerrieri, quello sì. Inglese.
Guarda, a parte da come si allenano, a loro non piace stare sul campo a lungo e fermi. E quindi tutti quelli che sono venuti a trovarmi in 3 anni a Londra sono rimasti stupiti di questo, di come viene interpretato l'allenamento lì.
Sì. Quindi diciamo, io quello che cerchiamo...
Loro dicono: ti devi allenare per come vuoi giocare.
Sì, quindi una simulazione.
Se te ti alleni piano, giochi piano.
Sì.
Se te ti alleni forte, giochi forte.
Ecco, infatti il concetto, diciamo, il filo conduttore mi pare sia anche un pochino recepito piano piano anche nel nostro campionato.
Sì,
è di portare quello che definirei il concetto di simulazione. Cioè in Inghilterra in allenamento si simula la partita,
sì.
Non, si cerca questo... di andare forte come in partita e fare le cose che si fanno in partita, con tutti i rischi del caso però. No,
sì.
Perché in Italia dice: ma che sei pazzo, perché poi ci si fa male il giovedì, la domenica perdo il giocatore.
Sì, diciamo che secondo me cioè il nocciolo della questione è che io non è che faccio dei falli per fare fallo. Io gioco duro, che è diverso. Mm. Se io gioco duro con l'intenzione di prendere la palla e di non farti del male, è difficile farsi del male. Può succedere, ma non c'è, voglio dirti, quello che ti arriva e ti fa un'entrata a due gambe. Voglio dire,
È raro.
E quello dicevi prima è che negli anni si è sviluppato molto la conoscenza. Prima, cioè, ora se tu devi pensare che una partita di calcio sono due sistemi che si scontrano, fatti da 11 componenti che interagiscono tra di loro, contro altri 11 che interagiscono tra di loro, per evitare che tu voglia fare quello che tu vuoi fare, giusto? È una sintesi un po' difficile, però in ogni situazione di gioco, secondo per secondo, si presenta un problema da risolvere.
Certo.
Sia per chi è vicino alla palla e ce l'ha, e sia per chi è lontano dalla palla e non ce l'ha. Quindi l'allenamento in simulazione, teoricamente è dimostrato anche dagli studi sul cervello, sulla teoria dell'apprendimento, più fai esperienza su quello che ti può capitare, sull'imponderabile, su tutto quello che non è, come dire, definibile, perché
certo.
Tu non sai che può succedere.
Non è l'11 contro 0.
Capito? Quindi praticamente hai dei benefici poi quando sei a giocare la partita davvero. Anche sia come squadra, cioè come comunicazione di squadra,
sì.
Conoscenza di squadra, sia come risposte di squadra.
Da quello che dici sembra... Da quello che dici, Paolo, sembra che... questo sistema qui, questo ti abbia convinto, questo modo di
sì,
affrontare il lavoro e di preparare l'allenamento.
Voglio dire, il modello di gioco è quello che è la locomotiva di tutto come dire, la proposta di allenamento che te vuoi fare. Quello deve essere, sinceramente. E quello cioè, che... non è un approccio riduzionista che io metto insieme la tecnica, poi la tattica, poi la psicologia e poi la fisica, insomma la performance fisica, e aggiungo uno, uno più uno, no. Nell'insieme, nelle situazioni c'è tutto dentro.
Ma quindi gli allenatori italiani si sono adattati a quella cultura,
sì,
a quel modo
secondo
di
me,
fare calcio?
Secondo me lo scambio culturale tra allenatori stranieri e i nostri è che loro, gli stranieri, hanno preso un po' di tattica. Mentre
quando
i nostri,
vengono qua,
sì, mentre i nostri hanno capito nell'evoluzione dei nostri, a quelli a cui conosco io, è che l'approccio deve essere più si dice ambientale, cioè creare l'ambiente che dopo trovi la domenica, allenarti okay. nell'ambiente che trovi, ecologico si dice anche.
E un altro elemento, ora poi magari farai anche un breve cenno, ci farai anche un breve cenno alla Turchia, ma, però è quello dell'intensità, di come il calciatore poi affronta gli allenamenti, la partita, diciamo hai trovato che... differenze anche da questo punto di vista?
Sì, infatti... per esempio lì in Inghilterra hanno l'abitudine a allenarsi meno rispetto al numero di allenamenti settimanali.
Cioè che vuol dire allenarsi meno?
Allenarsi
cioè...
meno nel senso che hanno questi famosi day off.
Day off nel senso i giorni in cui non si allenano proprio?
Sì, nella modulazione del carico settimanale loro hanno un giorno in cui non si allenano, in cui fanno recupero. Perché? Perché... negli allenamenti
spingono
veramente tanto,
a prescindere che abbiano due partite la settimana.
Sì, guarda, loro cioè loro intendono il giorno, il day off come giorno di recupero, che fa parte dell'allenamento anche il recupero, capito?
Che non è nemmeno uno scarico, proprio si sta a casa con i figlioli,
stanno a casa,
è un modo di ricaricare anche questo.
Io ho lavorato solo allenatori italiani e questo non succedeva. All'inizio un po' di
malumore c'era,
però come dire, ma noi siamo poi però insomma succedeva che qualche volta come premio dicevo vinciamo domani, c'è il giorno libero il giorno dopo.
Oppure magari venivano al centro sportivo, facevano solo forza,
sì,
andavano a casa,
semmai, sì,
un po' di palestra,
la gestione era diversa, però loro ce l'hanno nell'idea questo del day off. È vero che allenarsi piano non gli piace, c'è la tattica,
non
stare fermi a un allenatore, non ti dico se era Sario Conte, il capitano gli ha detto ma scusa, invece di stare 40 minuti fermi in campo che poi a Londra fa anche freddo, facciamo video, te ci dici,
e poi si fa,
ci dici quello che chiedi a noi e poi noi si vanno a fare, ma a fare veramente, cioè senza giocare senza nessuno, insomma.
Con Paolo Bertelli facciamo entrare nel calcio i nostri ascoltatori per capire un po', che è un po' anche la caratteristica di Scanner, quali sono le dinamiche di questo sport meraviglioso e che cosa muove dall'interno, poi quelle che sono le prestazioni che andate a vedere allo stadio. E in Turchia invece, perché prima hai quasi fatto sei quasi sobbalzato quando, perché lì si parla,
una bellissima esperienza,
ci credo, ecco.
È un mondo cioè diverso dal nostro anche calcisticamente parlando. Poi ora è venuto fuori questo scandalo, non so se hai letto, degli arbitri,
sul quale già nutrivi qualche dubbio, vedete.
Beh, non mi voglio esprimere molto,
l'espressione
però
comunque lo dice, ecco.
Ho visto,
per chi ci vede in televisione,
ho visto cose che nonostante il VAR anche con il VAR, se devono dare un rigore a una delle grandi glielo danno. Però ti devo dire, anche lì a livello fisico si corre tantissimo nel campionato turco,
ecco.
Forse perché c'è meno tattica. Perché noi, il nostro calcio, quando mi dicono ma all'estero, è anche vero che secondo me un po' un limite nostro è che noi intendiamo le partite al 90% come di non prenderle, non di darle, di non prenderle.
Certo.
E quindi lavoriamo molto più sulla superiorità numerica nostra. Non ci piace andare uno contro uno, andare in inferiorità, rischiare l'inferiorità per avere superiorità da un'altra parte. Invece sia in Turchia che anche in Inghilterra, loro battono il centro, la prima cosa che pensano di farti fare gol. Cioè non è che dicono ora si fa 5 passaggi, 10 passaggi, come dicono qui in Italia, stanno prendendo le misure, no?
Certo.
No, le misure non si pigliano, si piglia, se ti possono far gol dopo 10 secondi, ti fanno gol dopo 10 secondi.
Un amico l'altro giorno mi ha detto, io vedo il campo in discesa. Molti italiani invece lo vedono in salita. È un pochino è un'espressione che a me è piaciuta tantissimo e che non conoscevo. Dice: guarda, la differenza fra me e quest'altro allenatore è che io vedo il campo in discesa, invece lui lo vede in salita. Che è un po' quello che stavi dicendo, praticamente.
Sì,
quindi in Turchia, come in Inghilterra, del resto Turchia, lo vedono in discesa.
Sì,
cioè
sì.
Si gioca per andare a far gol a quegli altri.
Infatti, l'anno di Pirlo, noi siamo stati la squadra che ha fatto i risultati più incredibili: 4-4, 5-4, 4-3. Cioè, eravamo uno spettacolo sotto questo profilo.
E con come l'approccio del calciatore all'allenamento, alla professione, comunque.
Lì un po' più di difficoltà, sì, devo essere sincero.
Perché è un ambiente un pochino più libero, non vorrei dire libertino.
Diciamo, il club che ero io è un club piccolo, il quartiere più antico di
Istanbul.
Di Istanbul. Ci ha allenato Farioli prima di Pirlo. Devo dirti che poi con Pirlo sono arrivati i settimi, con Farioli nono, voglio dire, risultati.
Ci hanno fatto risultati importanti.
Importanti. Però chiaramente anche il livello, cioè, economico è quello, calciatori o sono vecchie glorie che vengono,
certo.
O se no sono africani giovani, insomma.
Gente che si deve lanciare.
È un laboratorio dove ci sono, dove vanno, dall'Europa arrivano...
Quelli
un po' anzianotti,
che poi la Serie A ha deciso di comprare
un po', diciamo,
alcune...
e dall'Africa o dal Sud America arrivano i giovani e...
Sì, ora di la
un
verità
misto,
sì ora ho visto che comunque in Turchia adesso cominciano anche a comprare, quindi anche a spendere dei soldi, perché
però...
fino a pochi anni fa i cartellini proprio non li compravano.
No.
Adesso hanno cominciato, probabilmente grazie anche a quello che riescono a vendere, perché riescono anche a fare tanti incassi, tanti ricavi, o qualche cosa riescono, oltre a garantire degli ottimi salari, anche grazie, diciamo, a una tassazione più bassa, riescono, e con questo poi hanno attratto anche grandi nomi, perché insomma, se guardiamo il Galatasaray, ho in mente il Galatasaray,
cioè, Beşiktaş, queste qui riescono, sì.
Beşiktaş è una squadra un po', diciamo, come si può dire, una squadra che non vince da tanto, però c'ha lo stadio più bello di tutti, sinceramente, ed è l'unica che ha di proprietà lo stadio, perché lì gli stadi sono quasi tutti statali,
certo.
Invece Beşiktaş è proprio suo, infatti è uno dei club, loro si lamentano di non essere mai aiutati quando c'è Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe o quello che abbiamo giocato noi, Başakşehir,
sì.
Quello è proprio la squadra di Erdogan.
Ma probabilmente mi viene da pensare che comunque il Beşiktaş, se non sbaglio, è un quartiere benestante.
È l'ex quartiere francese, è il più bello di tutti.
Probabilmente tanto simpatici.
È la mia città del cuore, quindi...
Tanto simpatici non stanno. Paolo, ma la nazionale? Cioè, abbiamo parlato dell'Inghilterra, abbiamo parlato della Turchia. La nazionale che esperienza è stata? Tu l'hai fatta... Con Conte.
Sì, ho avuto la fortuna di fare anche se il mondiale poi non è stato così soddisfacente, nel 2010 in Sudafrica con Marcello Lippi.
Con Lippi.
Sì, perché...
quindi con la nazionale campione del mondo.
Sì, da campione del mondo
da
sono
detentori.
Usciti al primo turno. E poi l'avventura dell'Europeo 2016.
Sì.
Con Conte, che è stato bellissimo.
Sì.
Ecco.
È stata bellissima.
Cosa vuol dire è stato bellissimo? Perché siete andati oltre quelle che erano le aspettative. Devo dire che la squadra non era delle migliori. Non si fanno nomi.
No, io da tifosa dell'Italia mi ricordo.
No, lo sai che ancora io ho amici che mi ricordano che io d'altronde non c'ero perché ero a Montpellier, che la base ce l'avevamo a Montpellier. sono ancora legati a, a quegli europei.
A quello
spirito. Io sono legato a quei 50 giorni finali da maggio a, a luglio praticamente, sì, perché siamo arrivati ai quarti, perché non lo so, è stato qualcosa di magico, di come gruppo, come lavoro, come...
No, io mi ricordo la partita col Belgio perché venni a Lione a vederla, e cioè, si giocava contro una squadra che...
Fortissima.
Appunto, fortissima, probabilmente ingiocabile lì per lì. Invece,
che due anni prima ai mondiali aveva fatto la semifinale, roba del genere.
Certo. Insomma, erano loro quelli che avevano i campioni, perché nella nostra nazionale francamente tanti campioni non ce n'erano. Però c'era un grandissimo gruppo. Che vuol dire, Anna?
No, infatti io la ricordo... Sì. Con grande emozione, nonostante, cioè, per il gruppo e per quello che aveva costruito l'allenatore, fondamentalmente, perché comunque campioni ce ne sarebbero più adesso, ecco.
No, fu diciamo una cosa sfortuna, perché si fecero male parecchi prima, nella fine del campionato ci fu un po' Verratti infortunato, insomma diversi calciatori, no, Marchisio infortunato, Pirlo non fu chiamato. E quindi poi durante lì fu espulso Motta, ricordi?
Sì.
Motta è entrato, siamo arrivati a fare il quarto di finale con la Germania, un po' corti, dopo 10 minuti si è fatto male Sturaro Stefano,
sì,
che porino, cioè, lì ho visto veramente cosa vuol dire l'attaccamento alla maglia azzurra, perché lui dopo 10 minuti si è fatto seriamente male al ginocchio. E siccome avevamo tra squalifiche e infortuni non c'erano cambi, c'era solo De Rossi, ma non stava bene, doveva entrare forse solo giusto a 5 alla fine. E il mister gli diceva: dai Stefano, arriviamo a fine primo tempo. Ok, siamo arrivati a fine primo tempo. Poi come va? Come dai? Ancora un quarto d'ora, dai, un quarto d'ora e ti tolgo. Intanto sai, tutto i taping, punture, antidolorifici. Ha fatto anche fino al 90esimo, supplementari, che si fa? Ha fatto anche supplementari. È stato il mio eroe, glielo ho detto, sei il mio eroe.
Ha incarnato però lo spirito.
Ha incarnato lo spirito, cioè lui poi ha rigiocato, mi sa, a ottobre
addirittura. Sì. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e ritorniamo subito da voi.
Ciao, sono TG Regolo, volevo salutare il mio amico Paolo Bertelli, grande mio amico, un abbraccio grande, ragazzi, non c'è tattica, non c'è formazioni, da domenica un conto nemmeno domani, deve giocare se la sente e basta, ciao, un abbraccio.
Paolo,
sì,
ha ragione.
No, lo conosco da un... Era un ragazzetto.
È un saluto d'affetto.
Era
dai.
Mio dello zio. Sì.
Senti, però...
quando lo trovo in San Fignano ci si saluta, ci si prende un caffè insieme.
Si stava pensando, tra le tue esperienze c'è stato anche l'ultimo trofeo Viola, che è la Coppa Italia del 2002, se non sbaglio.
2001.
Il gol di Parma lo segna Paolo Vanoli, che adesso è
dopo 90 minuti nella nostra area. Io credo sia stato il primo che sono al centro della partita. Sì. Ma allora erano uno squadrone il Parma, quel Parma lì, che poi l'allenatore tra l'altro era Malesani, mi sa,
ancora Malesani in quella linea.
Sì, sì.
Che aveva già vinto anche
l'anno prima
la Coppa, mi
Coppa
pare,
e le Coppe, lo vediamo.
Sì. Senti, poi l'hai ritrovato Vanoli anche nell'esperienza era già allenatore?
Sì, sia quando ero in nazionale nei 2 anni con Conte, lui allenava l'Under, però veniva spesso a Coverciano, noi chiaramente già ci conoscevamo, quindi. E poi è venuto, ha fatto un anno, l'anno che abbiamo vinto l'FA Cup a Londra, quindi il 2017 mi sembra. Ha fatto l'assistente con Antonio Conte, e poi credo sia stato anche all'Inter un anno, e poi da lì è andato allo Spartak Mosca. Mosca.
E pensi, diciamo, che si possa annoverare tra quelli che sono in scia rispetto ad Antonio Conte come metodo, come visione di calcio?
Ma diciamo, ognuno poi adotta le proprie visioni, però sì, secondo me sì, ha preso, cioè, di sicuro da qualcosa da Conte ha preso, voglio dire, sia nella determinazione, nella,
ecco, perché
cazzimma.
Questo è un po' il sì, messaggio che ha dato.
Quello sì.
Ecco. E Paolo, in questa tua lunga e bellissima esperienza hai allenato anche tanti campioni. Ce ne ho due domande sui campioni, poi si fa anche qualche nome. Cioè, sono campioni anche nel modo di affrontare gli allenamenti? Cioè, come si allena un campione? Oppure, per essere campione bisogna essere, assolutamente perfetti anche nel modo di affrontare gli impegni?
Vabbè, la perfezione è impossibile, però sicuramente se si considera campione uno che ha una carriera anche abbastanza prolungata nel tempo.
Tu hai avuto anche Ronaldo.
Sì. Allora, Cristiano è, cioè, anche troppo, possiamo dire, cioè,
all'ennesima potenza.
All'ennesima potenza. Hazard, per dire, era opposto.
Sì.
Era dall'altra parte. Però quando si allenava bene. Poi le attenzioni fuori dall'orario d'allenamento, quelle. Se vuoi avere una carriera lunga, duratura, stare bene e performare, quasi tutti sono son bravi. Cioè, oltre all'allenamento c'è anche il fuori allenamento, cioè,
certo,
stare a casa, non andare sempre a mangiare fuori, dormire, specialmente dopo le partite. Una vita regolare.
Ecco.
Poi sai, tipo la Juve, i giocatori preferivano fare il ritiro il giorno dopo la gara. Cioè, non si andava il giorno prima, ma finita la gara, che tanto la Juve di solito gioca in turna, tu hai visto com'è, c'è lo stadio e il centro sportivo,
cioè,
200 metri, e molti tornavano al centro sportivo, facevano tutte le sue terapie di scarico, che poteva essere ghiaccio, massaggio, e poi dormiva lì.
E questo era un'espressione
di personalità, cioè, fa parte del tuo lavoro.
Certo.
Io sono più d'accordo così che dormire il giorno prima. Voglio dire, il ritiro pre-gara, se non ci sono motivazioni di classifica così, o di conoscenza del gruppo, no? Però quando una squadra incomincia ad andare durante l'anno, cioè,
certo,
il ritiro pre-gara lascia un po' di tempo e trova.
Baggio, Rui Costa, Di Natale, Totti, Del Piero, Tevez, fatto che ce lo ricordiamo vuol dire qualcosa ti ha lasciato Tevez dal punto,
sì,
di
grande
vista. Ecco,
ecco, lui è uno.
Hazard, che di cui abbiamo parlato, Dybala.
Dybala. Sì.
Che cosa ci potresti dire di questi? Baggio era.
Sai, io Baggio l'ho
conosciuto che era un ragazzino.
Faceva la primavera, era rotto.
E arrivò rotto,
sì. Si ruppe, mi sa, la domenica prima, e doveva venire
a Vicenza, sì. Sì. Nell'85.
Sì. Vabbè, Roberto.
No, fuori categoria.
Tifoso della Fiorentina, Baggio, la Fiorentina. Stava,
certo,
su, voglio dire. Poi il resto, cioè, sono grandi calciatori, ma anche ti voglio dire, come parametri fisici
notevoli,
tanto perché, cioè, non puoi discegliere, togliere, pensare che non abbiano anche qualche eccellenza nelle qualità fisiche oltre che tecniche.
Ecco, forse magari il primo che abbiamo nominato, Baggio, dal punto di vista fisico, è quello,
no,
che,
perché poverino, lui veniva da tanti infortuni, però
esatto,
aveva una capacità di accelerazione pazzesca, nonostante gli infortuni non lo prendevi. Pensa se stava bene, eh? Non,
no,
so,
no,
te lo ricordi.
No, io me lo ricordo bene, certo.
Quando partiva a primi metri, chi lo pigliava?
Sì, sì, no, ma poi anche, diciamo, la conduzione del pallone, insomma, gli rimaneva sempre attaccato, era imprendibile, imprendibile. E in tutto questo tempo, ora senza voler far senza voler rimarcare gli anni che passano, e com'è cambiato il lavoro e come sono cambiati gli atleti?
Cambiato tutto. È cambiato tutto, ma il dietro le quinte, diciamo. Un tempo, cioè, fine anni 80, già gli staff, se te li guardavi, erano quattro persone. In alcuni staff non c'era nemmeno l'allenatore dei portieri. Lo faceva il secondo. Quindi, per dirti, Olivieri era al Bologna alla fine anni 80. Il suo secondo...
Infatti me lo ricordo, era un ex portiere. Aiutami. Ah, Buso.
Buso.
Che poi ha allenato anche la Fiorentina.
Il preparatore... c'era, ma non aveva una grande voce in capitolo. A parte, le rose erano molto più ridotte.
Certo.
Le partite erano molto più semplici, nel senso che sapevi che giocavi la domenica alle tre, quindi anche la programmazione non cambiava. Cioè, era tutto, sai. Poi dagli anni 90 in poi, con l'avvento delle televisioni, 95-96 praticamente,
è cambiata la richiesta, l'offerta dello spettacolo.
Cioè, ecco. Con Maurizio Sarri noi al Chelsea abbiamo giocato 63 partite in un anno. Guarda, 63
con tanti. La Coppa Europea, due coppe nazionali e il campionato.
Sì, abbiamo fatto due finali, abbiamo fatto due finali. Due finali, la perdemmo, sì, in semifinale. Il Carabao Cup perse a rigori con il City, la Supercoppa inglese persa 2-0 con il City, e poi finalmente l'Europa League alla fine contro l'Arsenal.
Per l'appunto.
Sì, che lì derby. La bella fu Eden Hazard che fece doppietta, mi sembra, e un assist, qualcosa del genere. Che il giorno prima Maurizio gli ha detto: mister, boss, anzi, perché lì chiamano boss, dice: boss, domani è la mia ultima con il Chelsea, non ti preoccupare, non penserai mica la voglia perdere la mia ultima con il Chelsea.
È stato di parola.
È stato di parola.
Accidenti. E fu davvero l'ultima partita con il Chelsea quella là?
Sì, sì. Poi pensa, la settimana dopo va in nazionale e si rompe la caviglia.
Accidenti.
Quindi lui al Real Madrid, il vero Hazard al Real Madrid
non l'hanno mai visto.
Mai.
Perché loro avevano, quindi
a me è venuto in mente che quando si venne a Londra c'era Fabregas,
sì, grandissimo.
Io ti volevo chiedere, aveva già quella personalità che ora sta dimostrando,
sì.
Cioè si vedeva che lui avrebbe potuto avere una carriera rosea.
Ti posso dire che Fabregas ha una cultura già da calciatore, già quando era calciatore parlava con Conte e si mettevano nella stanzina per affrontare le eventuali problematiche della partita che veniva. Devo dirti, tuttora ci si scrive ogni tanto con un ragazzo, quando ti dici un professionista, eccolo lì, il vero professionista.
Si vedeva che avrebbe fatto l'allenatore.
Sì, sì, sì.
Era già un allenatore per i propri compagni.
Sì, sì. Anche quando giocava, lo vedevi proprio...
Accidenti, no, questa brava Anna, perché non me lo ricordo.
Tre anni con Sesc ho fatto. Pensa che ci siamo nella quella hai visto te, Italia-Spagna o Italia-Belgio? No, Italia-Spagna.
Italia-Belgio, io ho visto.
Italia-Spagna degli ottavi. Fabregas giocava.
Si inizia i rigori quella?
No, si inizia 2-1.
2-1 già.
O, sì, 2-1. O 2-0, 2-1 forse. A fine partita ero lì con Fabregas, gli volevo dire: guarda che tra un mese siamo insieme, mi puoi dare la maglia. Ma quando l'ho guardato c'aveva una faccia al giramento che mi ha fatto impressione, ho detto: no, non gli dico nulla, vado via.
Paolo, come si fa a gestire però poi tutto questo numero esorbitante di partite?
Infatti si ritorna al discorso iniziale, adesso gli staff sono composti da... minimo ci sono 5 allenatori, tra allenatori in prima e 4 collaboratori, 3-4 preparatori atletici. Si gestisce che
spesso si sente dire sono troppi, sai, quell'allenatore lì si è voluto portare dietro 10-12 persone.
Ora,
però
10-12
allora, no, ma per dire ma insomma 4
però per chi se per una squadra specialmente fa le coppe la gestione è individuale. Quindi, a parte gli allenamenti,
è già individuale?
È già individuale, perché gli allenamenti di squadra sono quelli che tu fai, che sono tutti però proiettati alla partita. Quindi se fai conto, hai tipo la Fiorentina questa settimana, che ha giocato sabato, mi sembra?
Sì.
O domenica?
No,
sabato.
Sabato, giovedì, sono domenica, lunedì, martedì, ma 4 giorni. E c'hai, sì, i primi 2 giorni, quelli che hanno giocato tutta la partita, che li devi gestire, che sono ancora in fase di recupero, perché ci vogliono 48 ore. Gli altri che non l'hanno fatta, devi sapere che quanti minuti hanno fatto. E quindi c'hai un allenamento di squadra parziale con la palla. Poi dopo i preparatori ci danno un filare quello che manca nel breve periodo, tipo 10 giorni. Domenica l'allenatore dice che gioca Giulio Dini, il preparatore va a vedere Giulio Dini negli ultimi 10 giorni quante volte è stato esposto
a un carico
adattabile alla partita. Mai. Ecco, allora oggi siamo a 2 giorni dalla gara, magari qualcosa deve
spingo
fare.
Spingo di più. Ecco. Capito?
E quindi dopo diventa un mosaico.
Però quindi si parla, sono programmi personalizzati praticamente.
Sì, diciamo di...
Ma anche per caratteristiche? Si va anche sulle caratteristiche muscolari, di prestazione?
Di prestazione, di quello che chiedi. Chiaramente un difensore o una punta lavorano molto più sulle accelerazioni e decelerazioni che sulle lunghe corse, con le corse lunghe. Poi corse lunghe nel calcio più di 50 metri, 60, 70, quanto tempo fa? Il campo... è quello. Quindi è uno sforzo più muscolare, mentre magari il centrocampista, il box to box, oltre al muscolare c'è anche una certa esposizione aerobica.
E quindi fa un lavoro specifico?
Io credo che ormai oggigiorno lavorino così.
Tutti?
Almeno io. Poi,
cioè, La mia esperienza è questa.
Cioè,
tu ritieni, cioè, quindi sia diventato, diciamo, un patrimonio
quando ti
comune?
Dico che il modello di gioco è quello che indirizza, perché è in base al tuo modello di gioco e alle richieste che vuoi dai tuoi calciatori che li devi allenare.
Perché te poi vai, hai il pregio di andare ad anticipare le mie domande, perché questa qui in parte ci sei entrato, perché proprio la domanda che ci si fa è che ci sono dei sistemi di gioco che hanno, che impegnano fisicamente di più dei giocatori. Tu invece mi dici che è il ruolo, o però
no, anche il modello. Dipende, se tu vuoi una squadra che giochi alta, cioè mettiamo un esempio, una squadra come il Como di Fabregas, è chiaro che loro si allenano tantissimo su accelerazioni e decelerazioni, su queste quella viene chiamata alta intensità, meno sulle corse che sono quelle di riposizionamento nel calcio. Se tu hai una squadra invece decide io aspetto basso, no? E in quel momento finisce la tua azione, giusto, e sei alto lì, la prima cosa che devi fare è farti 70 metri di corsa sempre.
Quindi devi lavorare su quello.
Su quello, perché che non diventi uno sforzo, ma diventi una cosa normale. Però se gli chiedi invece di essere lì e fare i famosi 4 secondi di alta intensità tutti verso la palla o verso i giocatori di riferimento, poi il calcio dipende da che sistema hai. Se hai un sistema vecchia maniera, cioè il vero sistema di gioco, se invece diventa posizionale, se invece te giochi come gioca Fabregas,
quello
relazionale,
quello è chiamato relazionale,
relazionale, cioè già il relazionale impegna molto di più. Cioè, diciamo, la distribuzione dello sforzo è molto più democratico rispetto al sistema.
Possiamo definire il calcio relazionale come un passaggio al calcio a uomo?
Un'evoluzione, diciamo.
Sì, un'evoluzione del calcio a uomo.
Sì, il calcio a uomo, però nella fase difensiva, nella fase invece di possesso, diventa tutta un'altra cosa.
Cioè ognuno va...
In base alla posizione che hai, alle relazioni che hai con i compagni, scegli quello che devi fare.
Questo è il relazionale. No, questo è praticamente, ragazzi, per chi ci ascolta, è un argomento che poi andremo anche a trattare, perché diciamo adesso sono i due partiti del calcio attuale, no? Il calcio posizionale, possiamo dire che è il calcio di Guardiola, il calcio posizionale.
Sì, che ora però si sta un po' anche lui.
Anche lui si sta.
E il relazionale è più Luis Enrique, Farioli.
Sì.
De Zerbi anche, diciamo, anche sì. Se Zerbi c'ha un sistema un po' più rigido, però
scopriremo se ce n'è uno che prevale tra questi due modelli. Comunque, a seconda del sistema che adotti, abbiamo un impegno fisico diverso e delle richieste specifiche. Poi,
un'altra cosa è il tasso tecnico della propria squadra. Perché se te, come facevi quando io ho avuto grandi squadre, quando ho avuto la fortuna di lavorare nelle grandi squadre, per essere più preciso, questi ti sbagliano un passaggio ogni 9 e mezzo, si vorrebbe meno.
Certo.
Se te invece, però, invece, come ho visto in Serie B, le sbagli uno ogni 7 e mezzo, l'impegno fisico aumenta, perché certo, tutte le volte che perdi palla vuol dire che tu devi andare a riparare qualcosa.
Certo. È interessante poi capire come poi niente viene lasciato a caso.
Infatti ormai si studia tutto, anche la velocità della palla. Io ho fatto degli studi sulla velocità della palla.
Cioè
diciamo che quando la palla viaggia veloce vuol dire che le due squadre giocano bene.
Sì, no, ma pensavo fosse... Cioè, poi tradotto sul tuo lavoro.
Praticamente in base al possesso che hai, quanto viaggia questa palla? Quanti metri fa e quanto viaggia?
E come si
quanti
raccolta?
Metri fa? Le video analisi, prendi tutto. La Six di Bassano è stata una delle prime a misurare anche. E noi con la nazionale, visto che aveva solo 6 partite l'anno o 8 partite l'anno,
vi siete messi con
Righello. Siamo messi lì, la partita più bella di quel girone lì, proprio visivamente, non so se te la ricordi, poi tra l'altro è triste anche dirlo ora, è Norvegia-Italia 0-2, e i dati di quella partita ci hanno detto che è stata la partita delle 22-23 che ha giocato Conte, che ha fatto Conte come allenatore, in cui c'è stato più spesa energetica e più chilometri fatti da ognuno dei calciatori presenti, ma anche la velocità della palla era la più alta di tutti.
Sì, alla velocità della palla faccio un pochino più fatica.
Ma tu devi pensare, perché devi pensare che è un sistema che come punto di riferimento c'ha un pallone e 2 porte. Quindi noi ci si muove in base a quello. E se la palla viaggia, si corre tutti.
Certo.
Per essere un po' più
semplicistico. Hai fatto un cenno alla tecnologia. Quanto è importante adesso la tecnologia? Te sei partito in un calcio e praticamente non ce l'aveva.
Nulla.
Non c'era niente.
Adesso per dire, ti dico questo, per calcolare se uno aveva una buona frequenza,
sì,
gli facevi fare, non so, tipo 60 metri, ti mettevi di fronte e contavi quanti passi faceva.
Dai.
E in base al tempo, ai passi, veniva la frequenza, l'ampiezza e tu dicevi, questo è un rapido, questo no, è un potente. Cioè ti dovevi un attimino aggiustare. Oggigiorno ci abbiamo tutto.
E come dire, è indispensabile?
No, se no quei dati non ce l'hanno.
Sarebbe impossibile.
A grandi livelli, diciamo che una cosa che ti può portare a sbagliare poi è che tu diventi schiavo di quei numeri.
Anche devi saperli GPS.
GPS è importante, secondo me, più che altro serve per la modulazione del carico, perché tu devi essere preparato alla partita, ma anche arrivarci fresco. Perché se sei preparato e non sei fresco e trovi una squadra meno preparata, ma più fresca, è più facile che vincano loro. Capito?
Sì.
Quindi nella gestione del carico, anche dei morfocicli, ormai si dice così, non si dice più microciclo, il morfociclo, cioè la struttura che da una partita all'altra, può essere,
cioè, quando
giorni.
Dici preparato, hai fatto il lavoro, cioè
preparato vuol dire io ora ho 4 giorni,
ecco,
diciamo, sapendo che voglio arrivare fresco, ho 2 giorni per lavorare, i primi 2 della settimana, in quei 2 li devo preparare, poi il terzo e il quarto invece vado verso la partita e ripasso i concetti principali senza però fare un carico fisico. Puoi lavorare, però magari con più recuperi,
non appesantisci,
capito?
Quindi si può perdere con le partite, con squadre che hanno lavorato meno, Anna. Perché magari sono un po' più brillanti, meno appesantiti. E questo capita ancora. si fanno sì, errori di questo genere.
Io ho visto, senza fare nomi, ultimamente qualche squadra non ha fatto risultato.
Era evidentemente per questo motivo?
Evidentemente, perché non è che sia così facile poi riuscire a smaltire. Poi un'altra cosa è studiata, è quella è. Io sai, ho avuto la fortuna di fare un anno alla Juve senza mai perdere. Il primo anno alla Juve, o se no l'anno dei 102 punti, 19 vittorie interne. Cioè, però è vero che questo è... Dico, l'ultima è la chimica del cervello, cioè, anche l'allenamento ormai con gli studi sul cervello, e sappiamo che essendo il cervello ha bisogno delle ricompense, se tu vai a giocare e perdi e non hai la ricompensa, produci tutti ormoni negativi, cioè la stanchezza è doppia, la visione delle cose è catastrofica. Se invece vinci, ti produce sostanze chimiche che ti tirano su, la fatica non la senti. Io con la Juve abbiamo fatto 13 vittorie di fila, con, cioè, te andavi, giocavi, vincevi, con Chelsea 16, 15, non mi ricordo. Andavi, prendevi, giocavi, dopo tre giorni andavi, prendevi, giocavi. Cioè, no. Se invece cominci a perdere,
certo,
senza fare riferimenti a nessuno,
no, no, ma questo
entri in una situazione proprio ormonale, sì, ormonale,
cioè, chimica
negativa,
anche.
Chimica negativa.
Ecco.
E dopo che ti succede? Che quello grossa e pigli il palo, quell'altro grossa piglia invece il palo, fa go. E tu perdi, no? Dopo tre giorni ci sono altri episodi. L'unica, io per la mia
esperienza,
piccola esperienza nei momenti negativi, qualche stagione brutta l'ho avuta, è che magari arriverà un giorno in cui stai 95 minuti nella tua area e poi tira uno da 45 metri, vinci la partita 1-0, non sa nemmeno perché l'hai vinta, e di lì ne fai 2-3 di fila e esci dalla situazione.
Siamo purtroppo arrivati al termine di questa ora che è volata, e mi sono rimaste tante domande sui tanti allenatori che ha conosciuto nella sua esperienza professionale. Grazie infinite a Paolo Bertelli.
Uno è quello che ci ha fatto conoscere.
Diciamo. Come? Uno è quello che ci ha fatto conoscere, sì, ai tempi dell'Udinese. Ai tempi dell'Udinese. Fine esperienza di Udine. 2000, e poi Roma
2003.
Sì.
E ora Juve,
stiamo parlando di Luciano
per
Spalletti,
per rimanere in tema Juve.
Paolo, grazie infinite, è stata
una girata
Paolo, bellissima all'interno del calcio. Noi non
bisogna vedere se ci saremo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 con Scanner, se ci sarà Vanoli da Losanna noi ci faremo da parte. Come ci trovate tutti lunedì in replica alle 18 su TMV Radio, e alla prossima. Ciao.
Grazie.
Ciao a tutti.
Alla prossima.